Allora, in sostanza, il piccolo percorso che stiamo facendo, così, è un discorso per un verso preoccupato, per un altro verso io penso, non so se riesco a trasmetterlo. Suggerisce anche tanta tenerezza, tanta passione, tanta voglia. Cioè, non è il gusto di vedere che le cose vanno male, come tante volte si è portati a dire da parte di chi crede di essere nel vero, no? Di avere le soluzioni. È piuttosto la preoccupazione perché alcune cose che sono importanti per tutti sembra che in qualche maniera barcollino. Ma nasce anche tanta tenerezza sull'idea di stiamo uniti, cerchiamo di rifondare queste cose qui, di ritrovare i motivi di questa faccenda, no? E la preoccupazione, la passione con la quale possiamo guardare a queste cose viene dal fatto che questa è una società che ha messo al centro, in maniera affascinante, ma in maniera che vediamo anche fragile, pericolosa, ha messo al centro l'individuo. Certo il soggetto, ma sai, il soggetto se non è in legame con gli altri si svuota, resta l'individuo appunto. Rischia di mettere al centro il soggetto individuo, lasciamolo lì, che a volte è soggetto, a volte è solo individuo, no? Il quale continua a cercare dei riferimenti. I riferimenti cosa possono essere? Di metterci d'accordo su alcune regole, che è il diritto. Ma il diritto a sua volta barcolla. Ecco, questo è il discorso che abbiamo fatto. No. Di fronte a grossissimi problemi, questa cultura individualistica non sembra attrezzata a affrontare i problemi, perché nel momento in cui poi cerca delle regole, e continua a cercarne sempre più tra l'altro, perché più gli individui sono tanti e più la società esprime un sacco di desideri e tutti vogliono soddisfarli, e più i problemi diventano complessi, più si invocano le regole. E magari partiremo proprio da questa contraddizione con cui finivamo l'altra volta, di queste società democratiche che proclamano la libertà di ciascuno, no? E poi però si inzeppano di regole, di norme, no? D'altra parte le regole abbiamo visto che anche su questioni difficili sono interpretate in modi diversi, anche da alcune istanze autorevoli, come sono dei comitati nazionali dei saggi, come sono delle istanze giuridiche della Corte di Cassazione. Cioè sembra che anche non stabilire le regole, e se non hai poi degli accordi di fondo su alcuni criteri, è difficile, no? E si vedeva appunto serpeggiare nella cultura moderna, magari un po' in sordina, delle picconate ai fondamenti stessi della convivenza, all'idea stessa della dignità umana, no? E vedevamo appunto i due o tre esempi. Allora vorrei che tornassimo con calma, con molta calma, su questi due riferimenti forti che abbiamo, che sono il diritto, per costruire appunto un'etica comune, il diritto, e in terza battuta poi con calma vedremo questo riferimento a quello che diciamo la persona, la dignità della persona umana. Però vedete che diventa difficile fondarla questa dignità. Non siamo più nell'era teologica dove ce la fonda Dio, e neanche in quella metafisica, cioè noi abbiamo dei pilastri dell'essere in cui siamo avvolti, che fonda il senso della persona. Non siamo più in quest'epoca assolutamente, no? E su che cosa si va a fondare la dignità della persona? Bisogna andare in giro a cercare di mettersi d'accordo e di rispettarla, no? Ecco, questo è un po' il giro di considerazioni che poi magari hanno dei passaggi un po' più complicati, perché giustamente l'uomo moderno è molto specializzato e quindi i suoi discorsi sono anche raffinati per alcuni versi, ma mi pare che il nucleo popolare di questo discorso sia questo che riassumo adesso, che riassumevo adesso. Allora proviamo a riprendere in mano questo grosso questa grossa risorsa, questa istituzione fondamentale che ci tiene insieme, che è il diritto, le leggi appunto, no? Le leggi che fondano la città umana. Però il diritto si trova in questa situazione che abbiamo descritto in condizioni particolarmente difficili. In che misura il diritto riesce a articolarsi con la morale? Toccheremo questo problema. Cioè, in che maniera il diritto traduce in regole alcuni valori condivisi? Esprimiamolo così. E d'altra parte, in che maniera rincorre le evoluzioni sociali, soprattutto quelle comandate dagli sviluppi scientifico-tecnici. Quindi il diritto, poverino, è come attanagliato, è in mezzo a una tenaglia che ha due denti, no? Da una parte i riferimenti morali, che sono labili, molto labili. Cioè non è che il diritto può riferirsi a una morale e dire allora io trascrivo quei valori in questa maniera, no? E d'altra parte si trova nell'altro dente della tenaglia, che sono questi progressi enormi della scienza soprattutto, che in qualche maniera, se non stai attento, ti trascinano dietro. Dice, bisogna adeguarsi e basta. Allora la scienza scopre qualcosa, si chiede che il diritto legittimi. Ma l'abbiamo visto in alcuni casi. Se il diritto vuole normare la corsa scientifica, con che criteri lo fa? E allora questo bastione del diritto, questo pilastro del diritto, è in realtà un bastione minacciato. E in primo luogo, concludevamo un po' con questo discorso, mi pare l'altra volta, si assiste a questa contraddizione in queste società democratiche. La contraddizione di società che per un verso affermano, esasperando per alcuni versi, la libertà e le libertà, per altri versi sono come soffocate da un eccesso di leggi. Quello che accennavamo l'altra volta, il fenomeno della giuridicizzazione eccessiva di queste società, di un appello sempre più massiccio e più forte a estendere la regolazione del diritto a campi nuovi, come a questi appunto della coppia, del rapporto coi figli, no? E questo continuo appello al diritto sembra sostituirsi all'incapacità di queste società a essere d'accordo già, senza bisogno del diritto, sulla regolazione di alcuni comportamenti fondamentali. Se dobbiamo metterci d'accordo cos'è il matrimonio, l'è un po' dura. Si è sempre dato in qualche maniera come evidente cosa fosse il matrimonio. Ma se dobbiamo metterci a discutere se il matrimonio ha diverse forme, se ha quella forma, quell'altra, gambe all'aria, quell'altra. Quindi in realtà questa giuridicizzazione sembra sostituirsi all'incapacità di queste nostre società di regolare i loro problemi facendo ricorso a un riferimento morale, condiviso, ammesso. Ora, questo fenomeno, lo accennavamo già l'altra volta, che è legato alla domanda democratica, ve lo dico anche qui in maniera popolare, è come se noi dicessimo, guardate, sto gruppo umano, organizziamolo così, che ognuno può dire quel che vuole e può desiderare quel che vuole. Dopo è evidente che anche solo in 60 persone che siamo qui, che so io, se incominciamo a esprimere individualmente i desideri, bisogna che si cominci a ricorrere a alcune regole. Uno dice, ma no, quello lì vuole quella roba lì, io voglio questo, io voglio quella. Tra un po' siamo qui che ci scervelliamo per costruire delle regole tra noi 60 che ci eravamo detti liberi, no? Rispetto a una società che noi diciamo chiusa, che aveva già dei comportamenti normati dall'ethos, dalle convinzioni condivise, e che noi dicevamo chiusa, e che per alcuni versi era più libera, era più sciolta alla fine, dentro certi alvei, no? Questo fenomeno, dico, che è legato proprio alla domanda democratica, per alcuni versi, distrugge uno dei suoi principi essenziali. Perché, lo dicevamo, la società democratica si è affermata in gran parte in reazione alla società tradizionale che ci metteva sotto una selva impenetrabile di regole e di lacci. E vi citavo il testo di Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, del 1764, no? Dove si spiega bene come i tiranni sono bravi a confondere le verità più evidenti per rafforzare il loro dispotismo. E in particolare sono bravi a moltiplicare le leggi per ostacolare le libertà e ragionare dei sudditi, no? D'altra parte, in una chiave completamente diversa, questo liberalismo che nasce con questa chiave di ribellione all'invasione del diritto, delle regole, delle leggi imposte dall'autorità, nasce come emancipazione dalle regole, no. In realtà, appunto, queste società moderne mettono l'individuo che esaltano, e quindi è coerente anche col liberalismo, il liberalismo filosofico, dicono, lo mettono in realtà in situazione di chiedere continuamente delle leggi. Se noi ci riferiamo al liberalismo classico, quello che si trova per esempio nella grande opera sul tema della libertà di Stuart Mill, è proprio lì, appunto, il principio liberale fa appello a un minimo di leggi. Ci vogliono poche leggi, perché bisogna esaltare l'iniziativa individuale. Si suppone una specie di armonia dei desideri individuali, che poi sono diventate le regole dell'economia liberale, no? Quindi la ragione è che la sola libertà che merita questo nome, cito, è quella di perseguire il proprio bene secondo i propri desideri, purché non cerchiamo di privarne gli altri e non impediamo i loro sforzi per realizzarli. Di conseguenza, ogni tentativo che viene dalla società, soprattutto attraverso leggi, per intralciare tale libertà, deve essere denunciato. Il che suppone che uno Stato realmente libero, il famoso statalismo poi dei nostri politichetti, no? Cioè, se è statalismo, libertà del privato. Suppone che uno Stato realmente libero si accontenti di porre un minimo di leggi. Allora, a questo punto la domanda che bisogna porsi di fronte a questa contraddizione è evidente, no? La domanda che ci si deve porre è quella: se l'orgoglioso credo liberale non pecca di un eccesso di fiducia nell'individuo, nella capacità di iniziativa dell'individuo. Certo che l'individuo vuole intraprendere, soprattutto quando è paralizzato da una selva di impedimenti, come era al tempo del Beccaria o anche di Stuart Mill, per alcuni versi. Quindi la rivendicazione della libertà individuale funzionava quando ti trovavi in un sistema chiuso e opprimente. Però adesso per alcuni versi è il contrario. Quando l'individuo è disperso, invoca delle regole, invoca dei sentieri comuni. Così diventa matti, no? Cioè l'individuo in realtà chiede in modo altrettanto forte di essere protetto. Quando la società complessa, conflittuale, in continua evoluzione lo minaccia nelle sue sicurezze, nei suoi interessi, nel suo avvenire, davanti a queste evoluzioni complicate che l'individuo non controlla, egli si sente sguarnito, consegnato non alla selva delle leggi oscure delle autorità, ma al non controllo delle procedure, degli atteggiamenti, alla negligenza di esperti, per esempio, in materia alimentare o farmaceutica. Vedi, caso Nestlé, interessante, no? Così, per caso, ritiriamo, mangiamo veleni, ma chi lo sa, cosa vai in giro col controllino a controllare tutte le cose che respiri, che mangi, e ti fidi che ci siano effettivamente... Bevi il vino, quanto vino sarà giusto, sano? E allora ci vogliono controlli, ci vogliono leggi, ci vogliono ispezioni, no? Quindi in realtà l'individuo si trova consegnato alla negligenza di esperti in materia alimentare o farmaceutica, agli abusi di commercianti e intermediari, ai rischi delle tecniche diverse che invadono sempre più lo spazio della vita quotidiana, insomma alle imprevedibilità o non controllabilità delle azioni, o alla malevolenza, o alla furbizia, che può essere l'automobilista incosciente, il collega di lavoro, il medico superficiale, eccetera, 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 eccetera. Di colpo la moltiplicazione delle leggi è all'ordine del giorno, non come un capriccio, ma nella logica di una nuova concezione individualistica della libertà. E questa è la contraddizione. Perché appunto la nostra concezione della libertà è la pretesa da parte degli individui di garantire i loro diritti, i loro desideri. Vorrei farvi un esempio drammatico di questa rivendicazione individualistica, no, della libertà, in un campo in cui la legge si esprimeva solo in un modo molto generale, non uccidere, no, al di qua di ogni elaborazione giuridica positiva. Invece noi stiamo assistendo, lo sappiamo bene, a tutta una richiesta di legittimare il diritto dell'eutanasia, o dell'assassinio, del come si dice, sì, assassinio assistito, del suicidio assistito, no? Se è il desiderio dell'individuo, no. Su questo esempio, sul quale può darsi che magari si ritorni alla fine se si analizzano alcune questioni, ma non lo so. Intanto lo analizziamo in questa chiave dell'impasse, della rivendicazione individualistica della libertà, no? Di come questa concezione autarchica del desiderio dell'individuo in realtà porti a conseguenze appunto distruttive del patto umano, no? Vi faccio l'esempio appunto di questo amico. Una delle cose terribili di queste letture, di questo percorso, è proprio questo, no? Cioè si avvicinano delle posizioni come queste che ti danno i brividi, fa sentire il freddo, cioè, eppure noterete, è fatto da uno che invece sostiene queste cose per compassione, per amore, no? E nello stesso tempo, appunto, come in questo caso, io ve lo dicevo, questo padre domenicano è stato domenicano dal 49 all'89. È stato uno di quelli, sapete che ognuno di noi ha delle persone che sono particolarmente significative per il suo itinerario culturale, intellettuale. Questo è stato uno di quelli, perché lui era un moralista a Saussure e si era messo con molta profondità nel rapporto delle scienze umane, in particolare con la psicanalisi, e alcuni dei suoi scritti, delle sue opere mi avevano aiutato proprio tantissimo. Era uno di quelli, per dirvi, che mi veniva voglia di scrivergli e di dire: guarda che ti sono grato perché mi stai aiutando tantissimo, eh. Poi quando lui ha scritto un libro su Dio, sul dire Dio, cioè sull'impossibilità di dire Dio, no? Nel 77, è stato nel 79 poi chiamato a Roma, impedito di insegnare, condannato il libro, diciamo, per delle tesi che conteneva. E lui poi si è staccato appunto nell'84-85, e dall'85 al 95 è stato prima segretario e poi presidente di questa associazione per il diritto di morire nella dignità. Era partito un articolo su Le Monde, tre o quattro amici si sono partiti, hanno fondato sta roba che ha una grossa oggi, ha una grossa risonanza, un grosso giro, diciamo. E ha scritto questo libro nel 98, che io però ho avuto solo l'anno scorso l'occasione di acquistare. Dunque il titolo è La morte opportuna. Vi leggo l'introduzione che spiega un po' il titolo. Sottotitolo è I diritti dei vivi sulla fine della loro vita. No. L'espressione morte opportuna va senz'altro a ferire gravemente, traduco così, quindi accettate un italiano un po'. L'espressione morte opportuna va senz'altro a ferire profondamente quelli che stanno lottando contro una morte che rischia di portarli via a corto termine e di rompere i loro legami con tutti quelli e con tutte quelle che amano. E quindi questa espressione scandalizzerà senz'altro quelli le cui vite stanno per essere lacerate dalla morte di un figlio, di un congiunto, di un parente, di un amico. Sì, per tutti questi la morte non può essere che inopportuna. Questo libro non è dunque per loro. A meno che a forza di lottare contro la loro morte e perché il loro male è invincibile o sottomette la loro sopravvivenza a condizioni che non potrebbero accettare, a meno che arrivino a desiderare che la morte metta un termine alle loro prove. A meno che questi stessi, ai quali manca così crudelmente un figlio, un congiunto, un parente, un amico, debbano anche d'altronde accompagnare degli esseri così cari come i loro scomparsi, lungo una malattia, una senescenza che non finisce mai di compiere la sua opera, tuttavia irreversibile. Arrivano allora a pensare, spesso in seguito alla loro malattia o la malattia del loro vegliardo, che la morte sarebbe veramente opportuna. Questo libro potrebbe essere per loro. Interessante, lo vedremo. Quindi non si può parlare di diritto alla morte e basta. Fa di diritto di qualcuno che non ce la fa più e desidera morire. Quindi ci sono morti e morti. No. Poi fa tutta una considerazione. Opportuna, etimologicamente, vuol dire che spinge verso il porto. Opportuna. Verso il porto. Il porto è contemporaneamente la fine di una traversata che non è stata sempre di tutto riposo, lo scopo del viaggio e il luogo in cui si va ad accostare una contrada nuova o rivisitata. Io vorrei mostrare in questo libro come la morte potrebbe essere opportuna e perché bisognerebbe renderla tale. Questo è vero qualunque sia la concezione che si ha della vita e della morte. Perché certi credono che l'essere umano non scompare con la morte. Credono alla reincarnazione o a una forma più o meno indeterminata di sopravvita, di sopravvivenza, oppure a una resurrezione corpo e anima che li fa accedere a un mondo altro e migliore. Allora è normale considerare la morte come l'arrivo a un porto, poiché essa segna la fine di un viaggio e l'inizio di un'altra vita. Ma bisogna comunque che la fine della traversata sia spesso così lunga, così pesante, così drammatica talvolta. Cioè, anche se si crede in un al di là, è proprio necessario che la fine del di qua sia così terribile, appunto. E se accostare un nuovo paese è una felicità, Non converrebbe che l'approccio del porto sia il più umano possibile, il più degno di ciò che verrà dopo e forse anche di ciò che l'ha preceduto. L'opportunità dell'arrivo al porto non dovrebbe essere, come si dice, ridondare sulle fasi che la precedono e recare loro un po' di riposo e della pace che essa annuncia. Come preparare una morte perché essa ci sia opportuna? D'altra parte, altri, tra cui io, non credono a una vita dopo la morte. Essi pensano che l'essere umano ridiventa dopo la morte ciò che era prima della sua, del suo concepimento. Non necessariamente niente. La materia ritorna alla materia. Il resto, prima di essere concepiti, forse noi eravamo già un'attesa, una speranza, un progetto, non solo per un uomo e una donna, per una famiglia, ma forse per una comunità umana, una cultura, una nazione. Non esistevamo in qualche modo, in una maniera molto indeterminata, anche prima di essere nati. E dopo la morte resteranno forse di noi alcune parole, alcuni atti, alcuni gesti e sorrisi, alcune persone anche che ci avranno generato e saranno state da noi generate. Non si tratta soltanto della memoria che si avrà di noi, si tratta forse di un po' di luce come quella che ci arriva ancora dalle stelle già morte da molto tempo. Non è niente. Eccetera. Qualunque sia la concezione che si ha della vita e della morte, bisognerebbe che la morte potesse diventare opportuna. Delle morti che non possono essere che inopportune ce ne saranno sempre. Ma facciamo tutto per diminuirne il numero. Delle morti che potrebbero essere opportune, non dobbiamo far di tutto perché siano di più. Il presente libro vorrebbe contribuirvi. La morte è un tema sul quale molte discipline devono pronunciarsi, biologia, medicina, diritto, sociologia, psicologia, storia, filosofia, teologia, eccetera. Ci vorrebbe una vera enciclopedia. Io non ho la competenza per farlo, ma soprattutto non ho voglia, non ne ho il desiderio, perché prima di considerare le discipline di ogni tipo, la morte, prima di riguardare le discipline di ogni tipo, la morte è una realtà che ci riguarda tutti e ciascuno, nella maniera più diretta e la più semplice. È di questa morte che io vorrei trattare qui, della nostra, della vostra, della mia. Per questo io ho voluto che questo libro fosse il più semplice possibile. Il lettore non vi troverà quindi degli sviluppi dotti e tecnici, né molti riferimenti bibliografici. Le note indispensabili sono riportate in fine di volume per non appesantirne la lettura. Il peso della morte basterà. Spero almeno di far nascere la speranza, forse la convinzione, che essa potrebbe essere opportuna e aiutare a scoprire come. Poi per darvi l'idea, primo capitolo, la morte è cambiata, secondo, la morte non è una malattia, terzo, la morte è maledizione o benedizione, la lotta contro il dolore, il diritto al rifiuto, all'accettazione dei trattamenti, l'eutanasia volontaria, il suicidio assistito, la necessità, lui pone la domanda, bisogna legiferare su questo. Poi mette in discussione, entra in discussione con la dottrina cattolica e alla fine fa cinque racconti di cui vi parlerò. Allora Jacques Poyer si chiama, Jacques con l'H, Poyer, non c'è in italiano mi pare, La morte opportuna in francese, Seuil, nel 98. Sviluppa con una logica impressionante, per questo credo merita comunque considerazione interessante. sviluppa con una logica impressionante e una notevole coerenza la tesi di un diritto dei viventi, come dice il sottotitolo, a chiedere la morte. E secondo, del fatto che questa domanda deve essere riconosciuta e resa possibile dalla legge. Vedete le due cose, no? La volontà dell'individuo, il diritto dell'individuo e la richiesta della legge, no? Vale la pena, in questo momento del nostro discorso, fermarci un po' su questa argomentazione, perché rende conto della richiesta quasi irresistibile di leggi a partire dai diritti individuali. Militante di lunga data di questa Associazione per il diritto di morire nella dignità, Poirier insiste lungo tutto il libro su esperienze anche, esperienze forti, difficili, che permette al suo discorso di uscire dalle astrazioni, dai punti di vista a freddo. Confessa di aver praticato a più riprese delle morti volontarie amicalmente assistite e riconosce che le sue prime resistenze etiche e religiose hanno poco alla volta ceduto davanti alla sofferenza insopportabile. Non so, potrei leggere qualcosa di una proprio perché secondo me che è la più quieta, è la più... Perché quel discorso che vi facevo del freddo e della tenerezza. Allora, questa signora si chiamava Simone Cruchon. Ho evocato a più riprese l'esistenza in sede nazionale di questa associazione del diritto di morire nella dignità. All'interno di questa associazione a Parigi c'è un servizio di, c'è un centro ascolto, un servizio di accoglienza che si poteva contattare per telefono 5 metà pomeriggi per settimana e dove si poteva andare su appuntamento. È così che io ho fatto alla fine dell'ottobre dell'84 la conoscenza di Simone Cruchon. Ella garantiva l'accueil, l'accoglienza, il lunedì pomeriggio. Questa donna, che aveva 76 anni allora, era di una discrezione e di una distinzione notevoli. Era così riservata che in più di 2 anni di incontri settimanali io non ho praticamente saputo niente di lei. Si diceva che era vedova di un alto funzionario, senza figli, credo, né senza parenti. È vero che noi avevamo pochissime occasioni di parlarci. Lei era confinata nel suo ufficio di accueil all'entrata dei nostri locali e io ero in fondo per compiere il fastidioso ma indispensabile lavoro che ho evocato. Allora veniva talvolta a chiedermi rapidamente un'informazione, un servizio amministrativo che dipendeva dalla mia competenza. Ella non ignorava ciò che io ero stato prima di entrare a 58 anni a servizio amministrativo dell'associazione. Io non lo nascondevo né lo esibivo. La sua riservatezza naturale non era che rafforzata, forse anche il rispetto che ella testimoniava spontaneamente a ogni persona, una volta, eccetera, eccetera. Simone era molto amica di un'altra personalità allora importante all'associazione, Odette Thibault. È difficile immaginare due persone così diverse. Odette era una militante della specie battagliera, aveva attraversato il femminismo, la contraccezione, la procreazione assistita, ma anche l'antimilitarismo, il pacifismo e molte altre cose, compreso appunto l'associazione del diritto di morire nella dignità. Aveva una formazione di biologa, era diventata giornalista di scienze, era sposata con uno dei più grandi biologisti francesi, Charles Thibault, e aveva scritto numerosi libri impegnati, di cui uno sul cancro. Era stata una cattolica progressista di sinistra e sapeva evidentemente che io, cioè, chi io ero. Le nostre relazioni erano cordiali, una stima reciproca era ovvia tra noi. Ma non ci vedevamo, perché lei arrivava in ufficio una volta, interessante capire come avvengono queste cose, di qui non si parlavano neanche. Arrivava in ufficio una volta alla settimana, molto prima delle 8 del mattino, ciò che le permetteva di fare al telefono prima dell'arrivo degli stipendiati ogni sorta di iniziativa, di aiutare un sacco di gente grazie ai suoi consigli. Quando io arrivavo alle 9:30, Odette era sul punto di partire o era già partita. Malgrado l'estrema differenza tra queste due personalità, Odette e Simone erano diventate amiche. Quest'ultima, Simone, raccolse delle lettere particolarmente eloquenti ricevute dall'associazione, a partire dalle quali tutte e due composero insieme un libro di testimonianze, Grida per una morte civilizzata, apparso a Parigi nel 1985, che non ha avuto nessun successo malgrado la sua qualità. Alla fine del dicembre del 1986, Simone fece sapere che non sarebbe potuta tornare in gennaio per assicurare l'accoglienza del lunedì. Io non sapevo che ella aveva detto il responsabile, ciò che aveva detto il responsabile. Di fatto aveva un cancro già molto avanzato, di cui io ignoro la natura, ma che non le aveva impedito di assicurare questo servizio fino alla fine di dicembre. Ella fu ospedalizzata all'inizio del gennaio del 1987 per attendere le ultime fasi in condizioni le meno cattive possibili. Io non mi ricordo più, 10 anni dopo, come Odette all'inizio del gennaio dell'87 mi disse in confidenza che Simone le aveva chiesto di aiutarla a morire volontariamente prima del calvario delle fasi terminali. La cosa in sé non faceva paura a Odette Thibault, che probabilmente non era al primo assaggio, non era la prima volta che lo faceva. Le difficoltà venivano dal fatto che Simone era ospedalizzata, ciò che rendeva più difficile amministrarle le medicine necessarie sfuggendo alla sorveglianza degli infermieri, anche se era in una camera individuale. Io non mi ricordo se è Odette che mi chiese il suo aiuto o se sono stato io che glielo proposi. Ciascuno di noi due conosceva abbastanza le idee e la personalità dell'altro per sapere che eravamo d'accordo. Il mio compito sarebbe stato d'altronde molto limitato, stare nel corridoio davanti alla porta della camera per impedire a chiunque di entrare mentre Odette faceva il necessario. Io so che ella aveva parlato della mia presenza eventuale a Simone e che questa si era detta d'accordo. Il 20 gennaio 1987 io andai dunque come convenuto, dopo aver lasciato l'ufficio dell'associazione, come di solito alle 17:30 all'ospedale in questione, e trovai Odette Thibault nella camera di Simone Cruchon. Parlavano tranquillamente tutte e due da molto tempo. Simone mi ringraziò della mia venuta esprimendo una profonda gratitudine che quasi superava i limiti della sua discrezione. Non aveva ancora assorbito le medicine che Odette doveva aiutarla a prendere, non so come le aveva procurate. Io proposi di uscire per lasciarle in un'intimità in cui io pensavo di non avere posto, appunto. Simone invece si lamentò e mi chiese che io restassi, dicendo: quando si ha la chance di avere degli amici come voi due attorno in un momento simile, è fuori questione che non bisogna privarsene. Dunque restai. Per una mezz'ora ella ridisse a più riprese la chance che ella stimava di avere. Ci ringraziò tutte e due in modo sereno e profondamente sentito e ripeté come essa avesse di poter nutrire, non so. Di fatto l'atmosfera era calma e dolce, senza che si sottacesse il fatto che si trattava della sua morte. Io non mi ricordo più se Odette aveva schiacciato antecedentemente le compresse numerose che sono necessarie, perché si doveva trattare di diversi sonniferi barbiturici allora disponibili su ordinazione, quindi anche gli altri casi sono tutti così. Si fanno ordinare diversi barbiturici, poi si fa la poltiglia e poi quando uno è addormentato si fa l'iniezione di insulina, questa è la tecnica che usava. Io uscii qualche istante per montare la guardia mentre Simone le beveva, poi ritornai a raggiungerle come me l'avevano chiesto. Eravamo molto calmi tutte e tre, attendendo che le medicine la conducessero nel sonno. Le tenevamo ciascuno una mano e mentre ella esprimeva la sua gratitudine e la sua calma, e noi trovavamo ciascuno alla nostra maniera le parole per dirle che ella ci faceva un grande onore. Poi ella cadde profondamente nel sonno. Odette era una partigiana accanita dell'uso dell'insulina per l'autoliberazione. Attese un po' per assicurarsi che Simone fosse in un sonno abbastanza profondo per non sentire la puntura. Quando fu il caso, io ripresi la mia strada nel corridoio. Confesso che non avevo preparato niente di speciale per impedire chiunque di entrare, persuaso che avrei improvvisato. Di fatto doveva essere circa le 9 di sera e nessuno si presentò. Odette venne a cercarmi poco tempo dopo, prendemmo ciò che conveniva non lasciare nella camera, abbracciammo Simone che non era incosciente, abbandonammo l'ospedale e rientrammo ciascuno a casa nostra. Non sono sicuro che noi ne abbiamo mai riparlato, Odette e io. Ella ha saputo senza dubbio che cosa è avvenuto il mattino dopo all'ospedale, ma non me l'ha detto. Questo dipende senz'altro dal fatto che noi eravamo l'uno e l'altra convinti di aver fatto qualcosa di assolutamente normale nell'ordine delle cose e che si trattava di una cosa della vita più che di un avvenimento eccezionale. Ciò che mi sorprese allora, perché alla fine per me era una prima volta. Ogni volta che passo dall'ospedale il ricordo mi torna, ogni volta è per me insieme grave e leggero. Non posso nascondere al lettore che mi ritorna soprattutto il sentimento che una felicità, quasi una grazia, mi è stata fatta quel giorno, di cui io sono riconoscente a Simone Cruchon e a Odette Thibault. Gli altri sono anche più... Evidentemente li ha scritti anche per provocare. Un casino giuridico anche, penso, no? Evidente.